Radio X presenta Cinematica. Un programma ideato e condotto da Gianmarco Viana. E allora ben trovati a tutti gli ascoltatori di Radio X per questo secondo appuntamento con Cinematica, suoni da e per il cinema. Un appuntamento che replicheremo di settimana in settimana, vi aspetteremo sulle frequenze di Radio X 96.8 MHz, ma ancora di più vi aspetteremo sulla nostra piattaforma web www.radiox.it per condividere insieme 60 minuti di musica da e per il cinema, andando in giro, diciamo, per il mondo, cercando di carpire quali sono le reali forze della musica da film messe in campo dall'essere umano, dal genere umano, dagli anni 50 a oggi. Bene, direi di partire immediatamente con un colosso, con uno dei colossi della musica da film italiana e mondiale ormai. La bellezza, il signore in questione ha compiuto la bellezza di 85 anni proprio il 10 novembre, quindi recentemente. Stiamo parlando di Ennio Morricone, uno dei più grandi compositori che l'Italia ha mai sfornato, un nome che ci fa andare a testa alta per tutto il mondo, un nome che si è, come dire, confrontato con una gamma di colonne sonore diversissime l'una dall'altra e andando a toccare tutti i generi, colti e meno colti, popolari e meno popolari, ma anche di bassissima lega. Ricordiamo il lavoro su centinaia di B-movies svolto dal maestro Morricone. Non è il caso invece del film e delle relative musiche di cui andiamo a sentire adesso la colonna sonora importante, composta e diretta da Ennio Morricone per il film di Sergio Sollima, Città Violenta, con il grandissimo Charles Bronson. Ennio Morricone con le musiche per Città Violenta, una sorta di western metropolitano che Sergio Sollima girò nel 1970 con Charles Bronson nei panni appunto dell'eroe solitario. Un film veramente tesissimo, dall'atmosfera veramente tesa e con le musiche del maestro assolutamente in scoppio. ma c'è un altro grandissimo personaggio delle colonne, del mondo delle colonne sonore italiane, che non abbiamo ancora presentato al nostro pubblico. Lui si chiama Piero Piccioni. Everything is just alright, la voce di Lydia MacDonald per questo classico delle colonne sonore italiane, Mr. Dante Fontana, il tema tratto dal film Fumo di Londra del 1966, l'esordio alla regia uno dei nostri attori preferiti, Alberto Sordi. Piccioni compose una serie di musiche incredibilmente interessanti che andavano dall'andazzo lounge quasi cabarettistico e molto comico di questo tema, con le voci di Lydia MacDonald e la voce di Alberto Sordi che risponde "Yes I am, chi mi chiama" in maniera assolutamente esilarante, ma il maestro compose una serie di numeri diversissimi, visto che la storia porta il nostro Dante Fontana in giro per Londra, inizialmente negli ambienti colti dell'antiquariato, delle aste dei migliori negozi di abbigliamento, eccetera eccetera, insomma lui fa un pochino il lord in giro per Londra, ma poi finirà per essere sequestrato in qualche modo da una serie di hippies, o ancora meglio dei beatniks, visto che si trattava della Londra, della swing in London degli anni 60, con esiti che non voglio raccontarvi perché vi consiglio di vedere il film, visto che è uno dei più divertenti che il nostro Albertone ha mai girato. C'è un altro personaggio fondamentale della storia della musica da film inglese e mondiale, lui si chiama John Barry. John Barry, Seven Faces. Si tratta in questo caso non di una musica tratta da una colonna sonora, ma di uno dei brani, dei vari 45 giri che John Barry, con il suo ensemble, The John Barry Seven, spesso unito anche all'orchestra. Una serie di 45 giri, dicevamo, che il maestro John Barry ha inciso per la Columbia Records nei primi anni 60. Questo addirittura è un lato B, il lato B del singolo 24 Hours Ago, inciso da John Barry Seven and Orchestra nel 64, appunto, per la Columbia. È innegabile attribuire qualità cinematografiche e cinematiche alla musica di John Barry. La sua musica sembra sempre il tema di qualche film di Tarantino. Sentite che ottoni e che giro. Non mancheranno occasioni di sentire anche i super classici di John Barry, musiche tratte dai suoi film immortali, da 007 a Hip Crest File, ma avremo tempo, siamo solo all'inizio del nostro viaggio con Cinematica. Mentre adesso vogliamo dedicarci a un altro personaggio che a noi piace tantissimo, non noto a tutti, ma in realtà un personaggio che meriterebbe molto più della popolarità che riveste realmente. Si tratta di Peter Thomas, uno dei compositori tedeschi più influenti della fine degli anni 60 e 70, attivo nella musica da commento, da sonorizzazione, nelle vere e proprie colonne sonore, nella musica per TV, ma soprattutto anche lui uno dei capoccia della Golden Ring Library, una delle etichette di library tedesca più attive degli anni 70. Andiamo a sentire una acidissima e psichedelica Wings. Incredibilmente acidi i suoni dell'orchestra di Peter Thomas in questo disco Golden Ring Library numero 5, edito nel 73 come musica da sonorizzazione, in un tripudio, in un trionfo di Moog e sintetizzatori monofonici analogici, di cui Peter Thomas fu sicuramente tra i pionieri in Europa e nell'utilizzo nella musica da film.
Allora, Pam, da che parte vai? A sinistra o a destra?
Destra.
Ah, è un vero peccato.
E perché?
Perché c'era il 50% delle possibilità di andare a sinistra come a destra. Noi invece andremo tutte e due a sinistra. Avresti potuto scegliere di andare anche tu a sinistra. In quel caso ci sarebbe voluto un po' per cominciare ad avere paura. Ma visto che vai dall'altra parte, ho il timore che invece dovrai cominciare ad avere paura immediatamente.
Cazzo, vai!
Quentin Tarantino's Grindhouse Death Proof. Era da tanto che Tarantino voleva un compositore, voleva della musica originale per i suoi film. Sappiamo, le cronache raccontano che Tarantino ha provato varie volte a coinvolgere lo stesso maestro Ennio Morricone nella stesura, nel coinvolgimento di una colonna sonora originale per uno dei suoi film, ma in qualche modo, per questioni di tempo o non si sa per quali altre ragioni, questo non è mai avvenuto. Quindi Tarantino si è sempre, come dire, in questo momento, fino ad oggi, come dire, si è sempre fatto riconoscere per l'importanza e la bellezza delle sue raccolte compilatorie. Le sue colonne sonore, la musica che lui utilizza nei suoi film, sono spesso come dire, delle vere e proprie compilation che a noi selector, tra l'altro, che pratichiamo certi generi musicali, fanno anche molto comodo, perché in un solo CD e in una sola colonna sonora molto spesso noi troviamo il meglio della musica soul, surf, rockabilly, generi oscuri, generi anche passati di moda, che in qualche modo, grazie anche a Tarantino, sono tornati di moda. Appunto, in questo caso Tarantino riuscì a ottenere per i titoli di testa del suo film Death Proof la stesura e la composizione e l'esecuzione da parte di un grandissimo compositore americano, Jack Nitzsche, di questo tema originale del Last Race, appunto l'ultima corsa, dedicato ovviamente al nostro amico Stuntman Mike. Ma ora voglio portarvi nuovamente in Italia e introdurre il suono di un altro grandissimo musicista che non abbiamo ancora ascoltato, ma che ci terrà compagnia spesso qui sulle colonne di Cinematica. Lui è il grandissimo Nino Rota. We'll be right back. E in questo frammento denominato Fellini Circus Music, tratto da un famosissimo disco live di Nino Rota, Nino Rota e The New Japan Philharmonic Orchestra, un live famosissimo registrato nel 76 in Giappone, nel quale l'orchestra della New Philharmonic giapponese, diretta dal maestro Rota, si confronta in maniera eccezionale col repertorio del maestro. In questo caso abbiamo una suite comprendente alcuni dei temi più famosi, la cosiddetta Circus Music di Fellini. Infatti abbiamo sentito temi tratti dall'esordio di Fellini, lo Sceicco Bianco, abbiamo sentito il tema di Giulietta degli Spiriti e abbiamo concluso con il tema tratto dai Clowns. È interessante notare in questa esecuzione, per la quale poi avremo anche modo di sentire in realtà tante delle versioni in studio incise dal maestro, è interessante sentire in questa versione la capacità espressiva e di interpretazione di un'orchestra giapponese per musica composta in Italia e da un italiano e dal suono tipicamente italiano, direi, ma questo è unanimemente riconosciuto come una delle esecuzioni migliori di tutti i tempi della musica di Nino Rota. E ok, ci spostiamo nuovamente negli Stati Uniti. Queste sono le strade di San Francisco. Ed eccoci in pieno suono funk metropolitano, poliziesco. Questa è la splendida orchestrazione di un grandissimo delle colonne sonore che introduciamo oggi in cinematica e che ovviamente avremo modo di ascoltare e sviscerare nel corso delle prossime puntate. Henry Mancini. Pregevole anche il solo di Artie Kane che attraversa il brano. Mitica sigla del telefilm anni 70, Streets of San Francisco, col giovanissimo Michael Douglas e Carl Malden, uno dei telefilm cult degli anni 70, sulla scia anche di film come Harry Callaghan o Marlowe. Non si tratta di un tema scritto da Henry Mancini, infatti il tema fu composto da un altro grande compositore che è Patrick Williams, ma sicuramente la resa, la rendition, l'esecuzione, l'arrangiamento da parte del grande Mancini hanno assolutamente creato uno stile unico e inimitabile. Bene, e ci spostiamo ancora, rimaniamo ancora nell'ambito del funky, del suono orchestrale, degli ottoni e della musica da library. In questo caso andiamo su una delle library più importanti e efficaci di tutti i repertori di library esistenti. Questa è la KPM, la library inglese che ha dato, ci ha regalato i nomi di Alan Oakeshott, ma anche di Johnny Pearson. Questa ad esempio è Assault Course. Thank you. Johnny Pearson e Orchestra, KPM Library. Il disco di Library e sonorizzazioni da cui fu tratto questo Assault Course, che ovviamente viene definito nelle note di copertina come un brano adatto a atmosfera di tensione, inseguimento poliziesco, sparatoria. Questo era il bello dei dischi di sonorizzazione, venivano, come dire, pre-registrati, venivano fornite delle basi, degli veri e propri underscore. Questo è esattamente il titolo di Underscore volume 2, il titolo del disco originale della KPM, è stato che il cui repertorio è stato poi raccolto in un bel CD antologico dal titolo The Cream of the KPM Music Library, da cui stiamo appunto ascoltando la traccia in questione di Johnny Pearson. Ma anche in Italia non possiamo lamentarci per quanto riguarda i suoni funky, i suoni polizieschi, il suono del funk metropolitano. E tra tutti è innegabilmente uno il maestro per antonomasia del poliziesco e del poliziottesco. Un uomo che in Italia ha raccolto un grandissimo successo e che tuttora lo sta raccogliendo, visto che gira l'Italia con ben due formazioni, tra cui la più recente, la Big Bubbling Orchestra. Vede al suo interno anche la presenza dei figli. Stiamo parlando di Franco Michalizzi, in questo caso del figlio Cristiano alla batteria, e mi perdonerete se in questo momento non mi viene in mente il nome dell'altro figlio che suona il basso, quindi voglio dire padre e figli, manca solo lo Spirito Santo, ma la sezione ritmica poliziesca è bella che piena. E dicevamo, Franco Michalizzi, autore della maggior parte dei film, delle musiche per i cult movies poliziotteschi con Maurizio Merli e compagnia, cantante, una fama e un'attitudine che non ha, come dire, esitato ad attraversare persino il Pacifico, visto che sempre lui, sempre il signor Quentin Tarantino, ha ben visto di inserire proprio nel film di cui parlavamo poc'anzi, ovvero Death Proof, uno dei temi immortali del maestro Michalizzi. Diciamo che tutto il film Death Proof è un omaggio esplicito all'exploitation movies degli anni 70, un po' mondiale, ma chi conosce bene i generi non può non rendersi conto che uno dei più grandi tributi che Tarantino fa in quel film è sicuramente proprio al poliziottesco italiano, ed è nella scena finale degli inseguimenti in macchina tra le ragazze ormai incazzate nere e Stuntman Mike ferito, che è spaventatissimo, cerca di sfuggire, che parte il brano Italia a mano armata.
lì era Tech 9, una sputapiselli per morti di fame che fanno a Miami. La vendono a 3,80, io le trovo a 200 e le rivendo a 8. È pubblicizzata dal costruttore come l'arma automatica più usata dai criminali americani. Te ne rendi conto? E lo scrivono anche sul libretto delle istruzioni. L'automatica più usata dai criminali americani. Ci vanno pure fieri gli stronzi. Levati dalla palla. Ah, da un occhio a questa qui. La vedi quella? È una Steyr Hawk. La Steyr Hawk è una spaccaculi coi controcazzi, senti. Solo che è dannatamente costosa, la fanno in Austria. E comunque i miei clienti non ne sanno un cazzo, quindi non me ne preoccupo. Ah, piccola, fammi la cortesia, mettici un po' di ghiaccio. Ehi, ehi, dove vai? Beh, senti questo, amico. Piazza quella bestiaccia in un film e tutti i figli di puttana ne vorranno una. Non sto scherzando, dico sul serio. Quando sono usciti quei film di Hong Kong, non c'era fratello in giro che non volesse la 45. Non gliene bastava una, ne volevano due, per ripetere la scena dell'assassino. Ma in quei film del cazzo si guardano dal dirti che la 45 ha un piccolo difettuccio, cioè che si inceppa. Io cerco di indirizzare il cliente verso la 9 mm perché è maledettamente simile alla 45, ma pone molti meno problemi. Però lo sai come sono fatti i negri, non riesci a farli ragionare. Vogliono quella e basta. L'assassino aveva la 45 e quindi la vogliono anche loro. Grazie, Pupo.
Grazie. E chi è il tuo socio?
Un tale di nome Walker, ha un peschereccio in Messico. Io gli fornisco la merce e poi lui la dà ai miei clienti, questo quando si tratta di grosse quantità. Prima che quel negro entrasse in questo affare non aveva neanche un cesso per pisciare. Ora quel figlio di puttana non sa più dove cazzo mettere i soldi. Si è comprato pure uno yacht e ci ha messo ogni tipo di attrezzatura elettronica del cazzo per la navigazione. Oh, eccoci siamo. Guardati la K-47, il meglio del meglio che ci sia sulla Terra. Quando senti il bisogno di fare piazza pulita una volta per tutte degli scarafaggi che ti circondano, non accettare imitazioni.
Nothing gets between me and my AK.
E con questo dialogo esilarante tratto da Jackie Brown di Tarantino vediamo di, come dire, capiamo in un colpo solo qual è la filosofia di Ordell Robbie, il personaggio interpretato da Samuel L. Jackson nel film di Tarantino. È un personaggio veramente pazzesco e ovviamente, tanto per cambiare, ancora una volta Tarantino ci riporta nei suoi film in maniera sempre molto intelligente e particolare una serie di riferimenti e di veri e propri tributi ai generi che lui ha sempre amato. Sicuramente in questo caso, nel caso di Jackie Brown, il terzo film di Tarantino, che tanto fu atteso, ebbe poi un ottimo successo grazie anche al fatto all'ottimo plot tratto dal romanzo di Elmore Leonard, grazie alla partecipazione di una vera e propria attrice cult e feticcio del genere cosiddetto blaxploitation, cioè quel tipo di film prodotti dalla comunità nera e con attori di colore e storie legate allo spaccio di stupefacenti piuttosto che alle storie di prostituzione e criminalità organizzata, che all'inizio dei primi anni 70 e poi per tutta la metà, per tutti gli anni 70, ebbero un successo strepitoso negli Stati Uniti e in qualche modo furono anche la pietra angolare su cui poggiò poi la produzione nostrana di poliziotteschi, che erano decisamente fortemente ispirati ai blaxploitation movies degli anni 70. Tra questi, uno dei capostipiti è sicuramente Superfly del 1972 e le immortali musiche di Curtis Mayfield.
Yeah.
Fred is Dead, Curtis Mayfield, dall'album Superfly, dalla colonna sonora di Superfly del 72, film capostipite del genere blaxploitation. E anche Curtis Mayfield, insieme a tanti altri compositori afroamericani dalla fine degli anni 60 e dei primi anni 70, saranno tra i piatti forti delle playlist di Cinematica. Ascolteremo sicuramente anche tantissima musica prodotta negli Stati Uniti in quel periodo. Ma adesso, nel nostro viaggio ipotetico intorno al mondo, vorrei riavvicinarmi dall'altra parte del mondo, in quel paese che già abbiamo, come dire, introdotto nella prima puntata di Cinematica attraverso le musiche del compositore Shinsuke Kikuchi per L'Uomo Tigre, mentre oggi ci riferiremo a un altro dei cartoni animati giapponesi più famosi e importanti e di gran successo anche qui in Europa e in Italia in particolare. Sto parlando del ladro gentiluomo più famoso del mondo, Lupin III. Ricorderete che abbiamo avuto varie serie di Lupin in Italia e per tutti non può non rimanere assolutamente mitica e indimenticabile la prima serie, quella con Lupin con la faccia bastarda, la giacca verde che girava su una 500 nera. I suoi colleghi erano già quelli, erano Jigen, erano Gammon, c'era Margot, ma si chiamava Fujiko allora. E insomma, voglio dire, quella serie di Lupin ha lasciato nei nostri cuori un vuoto incolmabile che forse la seconda serie non è mai riuscita a riempire, anche grazie però alle musiche incredibili del compositore Takeo Yamashita, che a differenza di Yuji Ono, che poi comincerà a curare dalla seconda serie in poi tutte le musiche sigle e le musiche di sottofondo e di commento dei Lupin III, con uno stile più lounge, orchestrale e funk, Takeo Yamashita invece all'inizio, ricordiamo che la prima serie andò in onda nel 71, preferì assolutamente un altro tipo di stile in cui un certo tipo di beat, anche acido, la psichedelia, il rock e un certo groove fatto di tablas e congas riportavano il nostro ladro preferito in un ambiente quasi di tipo afro.
Lupin the third, Lupin the third, Lupin, 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 Lupin the third, Lupin the third, Lupin, 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 Lupin the third, Lupin the third, Lupin, 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 Lupin the third, Lupin the third, dava 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 da, Lupin the third, Lupin the third, Lupin, 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 Lupin the third, Lupin the third, Lupin, 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 Lupin the third.
Le musiche di Takeo Yamashita, la voce di Cherry Corsi, scusate, un cantante americano che comunque agiva e registrava anche spesso lì nel Sol Levante, per una delle colonne sonore più interessanti di uno dei cartoni animati più belli di tutti i tempi, appunto Lupin III, in originale Rupan Sansai, come lo chiamavano i giapponesi, visto che la formazione, la figura di Lupin nell'originale fumetto di Monkey Punch e poi nei primi cartoni è quella sicuramente un po' diversa da quella che poi è stata trasmessa in Europa, di un Lupin fondamentalmente cazzone per quanto abilissimo come ladro, mentre il primo personaggio, la prima serie, ci porta di fronte a un personaggio veramente cattivo e veramente scuro. Niente, torneremo sicuramente anche sulle musiche delle varie stagioni di Lupin III, visto che i sempre solerti giapponesi hanno il piccolo vizio di, come dire, compilare delle raccolte veramente esaustive della musica prodotta da loro, le collezioni di BMG Music legate ai cartoni animati giapponesi, piuttosto che le ristampe anche di colonne sonore italiane da parte dei giapponesi, sono sempre le più approfondite, con CD che arrivano ad avere 40 tracce in cui viene registrato anche lo starnuto del direttore di produzione dietro le quinte, purché non manchi niente. Bene, facciamo un salto invece nel presente. Volevo introdurvi uno dei miei gruppi preferiti, che si muove da un paio di anni nel contesto della musica surf, strumentale e non. Amano la surf music, il rock and roll, il rockabilly, i film oscuri e i campionamenti da film horror. Loro sono i Messer Chups. Sembra di stare dentro un videogioco in LSD con la musica dei Messer Chups. Guitar King vs Scotland Yard, dall'album Miss Libido del 2000, ma ricordiamo che i nostri sono pienamente attivi. È appena uscito l'album Church of Reverb quest'anno. Gli standard sono sempre quelli. Per quanto rispetto ai primi dischi, agli esordi, la band stia diventando lievemente più tradizionalista nel suono, quindi abbiamo sempre a che fare col surf, il rock and roll, la musica strumentale degli anni 60, ma le ultime produzioni della band sono lievemente meno cacciarone, meno lisergiche come quelle contenute invece in questi primi dischi che fecero innamorare del trio composto da Oleg Gitarkin, Gitarkula, Zombirella e la Lady Zombirella, splendida bassista assomigliante tanto anche a Betty Page, che poi spinsero Mike Patton, sì, quel Mike Patton, a compilare sulla sua Ipecac Record questo The Best Cocktail Draculina, The Best of Messer Chups. E anche loro sono tra i gruppi che sicuramente ritroveremo anche nelle prossime puntate, visto che la loro musica sprizza energia cinematica e cartunesca da ogni poro. Ma torniamo adesso invece ai paesi nostrani, torniamo a un grandissimo compositore, purtroppo anch'egli sempre della vecchia guardia, scomparso recentemente, che ci ha lasciato una mole di lavoro incredibile, anche lui passando con nonchalance dai grandi lavori per il cinema d'autore ai peggio B-movies, ma anche per quel tipo di film che negli anni 60 e a metà in particolare nel 65, come quello di cui stiamo trattando, ebbero un successo inaspettato sulla scorta dell'esempio americano, che in qualche modo era costituito dal film Colpo Grosso, ovvero Ocean's Eleven, il primo film originale Ocean's Eleven, quello con Sammy Davis Jr. e Frank Sinatra, in cui una gang di amici molto lounge, molto fichi, decidevano di rapinare un casinò. Il cosiddetto caper movie, cioè il film di rapina, ma con rapine e aneddoti che poi sfuggono alla volontà del protagonista, divenne un classico anche in Italia. In Italia sicuramente uno dei migliori film esponenti del genere è quel Sette Uomini d'Oro.
Yeah.
Eccoci qua con una delle colonne sonore più belle mai prodotte in Italia. Sette uomini d'oro, Seven Golden Men, Armando Trovajoli e la sua orchestra, Armando Trovajoli seduto anche al pianoforte, i Mark IV, l'ossatura portante, lo scheletro portante di ogni colonna sonora italiana incisa negli anni 60, le splendide voci dei cantori moderni di Alessandro Alessandroni, impegnati in questo caso in chiave jazz e assolutamente melodica a ricamare un tema che fa scuola del jazz, fa scuola dei world single swingers, fa scuola dei canoni del barocco e della fuga bacchiana, insomma un vero e proprio putpourri che finisce per essere assolutamente classico dello stile italiano. Approfitto tra l'altro di questo richiamo per fare qualche errata corrige rispetto alla prima puntata, ma mi perdonerete se l'emozione della prima puntata mi ha messo in condizioni di commettere alcuni errori. Ho per esempio attribuito al protagonista di Colpo Maestro al servizio di Sua Maestà Britannica, che abbiamo ascoltato la settimana scorsa, Richard Harrison era il protagonista di quel film, ho attribuito a lui il nome dell'agente Derrick, mentre in realtà era l'agente Lang, così come ho attribuito le voci del tema di Fantabulous di Sandro Brugnolini al cantante americano US, mentre in realtà era l'italianissimo Giampiero Graziano a cantare il brano con una voce piuttosto vicina a James Brown, ma assolutamente poi italiana. E l'ultimo refuso l'ho fatto quando ho chiamato la moglie di Alessandro Alessandroni, Giulia Spagnuolo, facendo un doppio errore, visto che la moglie di Alessandro Alessandroni è cantante solista, una delle cantanti soliste del coro dei cantori moderni era Giulia De Mutis Alessandroni, mentre Spagnuolo, o meglio Spagnuolo, ma non Spagnuolo, era Gianna Spagnuolo, un'altra delle componenti del coro dei cantori moderni. Ho fatto confusione col cognome di un caro amico che tra l'altro si occupa spesso di cinema e B-movies, Paolo Spagnuolo, lo saluto e salutiamo anche tutti gli amici di Splatter Container che sicuramente ci staranno ascoltando. Detto ciò, basta con le stupidaggini, parliamo ancora di musica e torniamo in Inghilterra con una celeberrima serie di televisiva animata. Si usavano molto spesso in quel periodo le serie a passo 1 o con le marionette, devo dire che da piccolino ne facevo una scorpacciata anche io e anche questo era tra i miei preferiti. Lui era Captain Scarlet. We'll be right back. Barry Gray, Captain Scarlet and the Mysterons, una famosissima serie televisiva animata del 1967. Barry Gray, un compositore su cui ovviamente torneremo ancora una volta, anche qui sulle colonne sonore di sulle colonne di cinematica, scusatemi per il gioco di parole. Barry Gray, appunto, un compositore famosissimo anche per un'altra serie, per il tema di un'altra famosa serie televisiva che era UFO, uccidere Straker. Benissimo, allora siamo veramente giunti alla fine, forse stiamo anche sforando un pochino, quindi comincio a far partire la prossima traccia che, come qualcuno potrà cominciare a subodorare, ha a che fare con l'agente segreto più famoso del mondo, ovvero James Bond. A metà degli anni 90 il compositore che ha preso ormai in carico la composizione delle nuove colonne sonore degli ultimi James Bond, ovvero David Arnold, si è occupato anche di un vero e proprio progetto, Shaken and Stirred, The Dave Arnold Project, The James Bond Team Files. Ovvero David Arnold ha affidato a una serie di artisti moderni e contemporanei i rifacimenti, le loro versioni di alcuni dei più celebri temi tratti dai film del famoso agente 007. Con questo andiamo a chiudere non torneremo neanche in studio, visto che il brano è abbastanza lungo e ve lo voglio far godere in tutta la sua assolutamente psichedelia, visto che è un viaggio di 6 minuti in compagnia del grandissimo produttore di Jungle, LTJ Bukim, e della chitarra proveniente dai Portishead di Adrian Hatley. Vi saluto, non prima di aver ringraziato ancora una volta Radio X e Federico Perra per la parte tecnica, e ci si rivede la prossima puntata di Cinematica.